Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
I Rush con The Spirit of Radio su Radio Base per Mantova di notte. Torniamo a parlare di uno degli argomenti che ha tenuto banco tanto sulle cronache cittadine quanto durante le nostre serate, perché torniamo a parlare del processo dell'indagine Pesci e di Lago Castello. Lo facciamo in una maniera un po' particolare, perché i nostri ascoltatori lo ricorderanno. Nelle settimane scorse vi abbiamo raccontato di come la posizione degli amministratori, per così dire, degli afferenti a quei reati che la pubblica accusa ha definito reati della pubblica amministrazione siano stati spostati a Roma, tra di loro anche l'ex sindaco Sodano. La vicenda torna di estrema attualità perché mentre a Brescia si conduce il processo con rito ordinario, quindi tanto per intenderci quello con le udienze pubbliche, quelle che state anche seguendo sui giornali con molti molti dettagli, mentre a Brescia, dicevo, si sta seguendo questo processo, l'accusa ha chiamato a testimoniare, a sorpresa, forse no, forse testimonia una linea accusatoria ben precisa, quei testimoni che erano stati individuati dalle indagini per appunto il filone della pubblica amministrazione, quindi sostanzialmente persone sentite per fatti riguardanti imputati che non sono al momento a processo a Brescia. Una strategia particolare. Gli avvocati, ovviamente i difensori, l'altra campana, dicono si tratta di una strategia mediatica, è una condotta strumentale atta anche indirettamente a muovere accuse verso quelli che non sono gli imputati nel processo bresciano. La vicenda, poste questa doverosa premessa, è interessante perché c'è una persona importante che parla a Brescia e dice cose anche piuttosto pesanti nei confronti appunto dell'ex sindaco Sodano.
La vicenda per riassunta in brevissimo: la lottizzazione del Lago Castello a un certo punto doveva essere fatta appunto questa lottizzazione, venne approvata dalla giunta Burchiellaro e venne cassata poi dalla giunta Brioni, che seguì quella Burchiellaro, e la giunta di Sodano si ritrovò, diciamo, la patata bollente di questa vicenda. Cosa succede? Succede che questa vicenda, secondo l'accusa, vedeva coinvolto anche un noto imprenditore, Antonio Muto, legato sempre, secondo l'accusa, alla cosca Grande Aracri dell''Ndrangheta. Ora, il tutto è stato trasferito, è stato stralciato, se usiamo il termine giusto, è stato stralciato per questione di competenza territoriale al Tribunale di Roma. A giugno ci sarà l'udienza preliminare, ci sarà. Brescia ha però voluto richiamare questa vicenda, che non fa più parte del processo, all'interno del processo che si celebra appunto a Brescia davanti ai giudici mantovani in trasferta a Brescia. Al di là delle dichiarazioni, non so, da parte della difesa, che giustamente insorge su questa audizione dicendo questo è un processo mediatico, hanno voluto fare un processo mediatico, secondo me l'intenzione vera dei PM bresciani è quella di dimostrare che gli imputati di questo processo, che sono tra gli altri il boss o presunto tale della cosca Grande Aracri, appunto Nicolino Grande Aracri, avevano degli interessi in affari sul mantovano, e che uno di questi affari, l'affare più interessante, diciamo, su cui stavano lavorando con i loro metodi, e qui mettiamo la parola metodi tra virgolette, era quello di Lago Castello. per questo motivo viene ripreso all'interno del processo un fatto, comunque un filone che non ne fa più parte. Nei giorni scorsi, è stato mi pare lunedì o martedì, se non ricordo, quando c'è stata l'udienza, è stata chiamata a testimoniare Caterina Bon Valsassina, che era all'epoca dei fatti, qui parliamo del 2009, sì, era praticamente la dirigente della sovrintendenza ai beni culturali per la Lombardia. Lei cosa ha detto? Ha detto che dopo che il TAR della Lombardia aveva bocciato il ricorso dell'impresa, praticamente confermando il vincolo sulla zona della lottizzazione,
è un vincolo tipo paesaggistico, quindi è qui che arriva la sovrintendenza.
Esatto, e in attesa che si pronunciasse il Consiglio di Stato sulla medesima questione, poi il Consiglio di Stato si pronunciò mettendo la pietra tombale sulla lottizzazione, dicendo no, il vincolo è confermato. La sovrintendente dice di essere stata contattata dall'allora sindaco Nicola Sodano per un tavolo tecnico al quale avrebbero dovuto sedere Sodano, l'impresa, ovvero Antonio Muto, e la sovrintendenza, e lei avrebbe opposto, anzi non avrebbe, lei ha opposto un netto rifiuto. Ora, bisogna un attimo leggere la cosa anche, guardando in maniera un po' realistica, lasciamo stare per il momento gli scenari di 'ndrangheta, di mafia e tutto quanto. Qui si parla di quasi di una convocazione a livello ufficiale, cioè non è che la sovrintendente viene invitata a una riunione carbonara fatta in un sottoscala, cioè qui si parla di un tavolo tecnico che viene convocato da un sindaco. Logicamente l'accusa tiene in piedi una sua teoria a dispetto dello stralcio, ovvero che lo stesso sindaco sia ex sindaco, anzi, sia coinvolto nella vicenda che vede coinvolti anche i Cutresi. Però in questo caso si parla di il processo verte su altre questioni. Ora vedremo che effetto avrà sul processo che si aprirà a Roma. Questa audizione di questo testimone, perché va detto anche che le prove che sono state portate al processo di Brescia potrebbero non essere utilizzate a Roma quando le difese non dovessero autorizzarla. In linea di massima mi sembra che l'accusa, perché poi tra l'altro hanno fatto acquisire una lettera dell'ex sindaco Sodano mandata al Ministero dei Beni Culturali nel 2008, quando ancora Sodano non era sindaco comunque, dove si diceva contrario alla lottizzazione. La cosa dice: perché poi il sindaco ha cambiato idea? Qui siamo in una vicenda però dove molti cambiano idea, perché dove Sodano, contrario alla lottizzazione, avrebbe cambiato poi idea, nello stesso momento il suo predecessore, cioè il sindaco Brioni, cambiò a sua volta idea su questa lottizzazione, votandola a favore quando non era ancora sindaco, per poi andarci contro quando divenne prima cittadina.
Insomma, è un contesto molto molto intricato. Secondo l'accusa, dopo aver tentato l'aggancio, per così dire, con i beni culturali per questo tavolo, per la convocazione, come hai ricordato giustamente Carlo, la convocazione che tutto sommato, per quanto è emerso, potrebbe sembrare anche quasi ufficiale, di un tavolo tra amministrazione, imprenditore e ente sorvegliante, mettiamola così.
Sì, pare anche che poi, scusami Giulio, addirittura la proposta di questo tavolo sia venuta dal ministero.
Quindi insomma è un contesto ancora tutto da definire.
Insomma lì la questione era molto semplice. Il ministero, o comunque il problema era la posizione di questa lottizzazione, di queste villette. E il tentativo di risolvere la questione era dire: ma tiriamole indietro, cioè facciamo retrocedere l'area da lottizzare, viene ridimensionata, queste villette vengono costruite più indietro. È chiaro che ci vuole comunque il parere della sovrintendenza. È un po' come la questione, per dire, parliamo di un fatto non recente ma recentissimo, cioè di oggi, di ieri, questo posizionamento delle telecamere di sorveglianza dal bando regionale, che devono essere, sono 27 nuove telecamere che verranno messe in tre zone della città. Via Bonomi è una delle zone prescelte ed è comunque una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In questo caso ci vorrà l'ok della sovrintendenza dei beni culturali della regione Lombardia. Se la sovrintendenza dovesse dire no, a noi non piace l'idea che lì ci siano delle telecamere, le telecamere non potranno essere messe, punto.
Una vicenda, per tornare al nostro processo, intricata. Dopo questo tentativo di abboccamento, secondo l'accusa, Sodano avrebbe proseguito nei suoi tentativi di agevolare le cosche, ovviamente. Lo ripeto, secondo l'accusa
siamo garantisti,
assolutamente. La questione poi si sarebbe risolta in quei comportamenti che avrebbero portato gli investigatori a scoprire presunte attività di corruzione in atti giudiziari, violazione di segreto d'ufficio e anche peculato, una vicenda ancora più collaterale questa, ma comunque è una delle accuse che vengono mosse all'ex sindaco Sodano e ad altre persone, tra cui ex senatori, già presidenti del Consiglio di Stato e commercialisti veronesi. La vicenda è molto molto complessa, forse scopriremo qualcosa di più a giugno, quando finalmente si aprirà il processo anche a Roma. Finalmente, in realtà i tempi sono stati molto molto veloci, si aprirà a Roma questo filone bis, per così dire, questo ennesimo filone dell'indagine Pesci. Carlo, continuiamo questa nostra serata facendo ascoltare ai nostri ascoltatori, mi piace ripetermi, quello che non sentiranno mai durante l'anno di Mantova Capitale.
E secondo te cos'è che non possono sentire, ad esempio, di Mantova Capitale?
Questa è una bella domanda. Secondo me non possono sentire, ma sai che io, Carlo, ascolto musica del passato, mi cogli molto impreparato.
I Rolling Stones
cosa li facciamo ascoltare?
C'è un disco che sto ascoltando molto in questo periodo, che è forse il più bello, Exile on Main Street, e il pezzo d'apertura Rock Soft per me è una bomba.
i Rolling Stone con Rocks Off su Radio Base. Questa è sempre Mantova di notte, il vostro viaggio nella notte e nella cronaca nera di Mantova e provincia. Parliamo di tribunale, restiamo a Mantova, da quelli bresciani, da quelli romani, torniamo a Piedipari in via Poma per raccontare di un caso che ha fatto molto molto scalpore quando la Guardia di Finanza aveva effettuato il proprio accesso, perché parliamo di una tabaccheria entro le cui mura si sarebbe consumato un reato particolarmente curioso dal punto di vista così penale, da come è stato messo a segno, e curioso anche per quella che è stata poi la condotta processuale che ne è venuta.
Sì, l'accusa molto pesante è quella di peculato, che alla fine della vicenda giudiziaria, per quel che riguarda il primo grado, è costato 4 anni di carcere a testa alle due imputate, che sono madre e figlia, titolari all'epoca di una nota tabaccheria di città, che secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza si sarebbero tenute il resoconto di 7.000 marche da bollo che venivano emesse e poi quasi subito dopo annullate. Il problema è che per i clienti nessun problema, nel senso che la marca da bollo veniva consegnata, ma il problema è che quello che ha dovuto allo Stato, secondo la ricostruzione dell'accusa, le due se le tenevano per un totale di circa 96.000 euro, cifra che è stata poi confiscata e che i giudici hanno confermato che debba restare dov'è, cioè nei possedimenti della polizia giudiziaria. La vicenda risale ad un periodo compreso tra il 2011 e il 2013, in cui le titolari di questa tabaccheria avrebbero, come ho detto prima, stampato e emesso queste marche da bollo per poi annullarne la vendita subito dopo. La vicenda si è giocata anche e soprattutto in sede giudiziaria con le deposizioni di diversi periti, diciamo così, chiamiamoli così, anche se si tratta nel secondo caso di un testimone, perché l'ultimo testimone di cui che ha fatto ingresso nell'aula di Via Poma è un importante persona, che è la persona della Lottomatica, che è la società che gestisce le macchinette, che si occupa esattamente di ricostruzione anche in sede giudiziaria, che ha detto, che ha confermato che è molto improbabile, non ha detto che è impossibile, ma è estremamente improbabile che, come sostiene la difesa, ci sia stato l'attacco di un hacker. La difesa si è attaccata, cosa in suo diritto, ad alcuni episodi di cronaca avvenuti tra Milano e Roma, in cui effettivamente alcune tabaccherie avevano subito un attacco da parte di malviventi della rete, chiamiamoli così, che avevano in qualche modo ottenuto la disponibilità del denaro che proveniva dai titoli di Stato, dalle marche da bollo, e però secondo i giudici questa versione in questo caso non ha retto e alla fine c'è stata una pesante condanna. È un processo che sembrava semplice a livello di accusa, in realtà, come era normale, poi si è complicato in sede di perizie, perché c'è stata una perizia della difesa e poi c'è stata una contromossa da parte della pubblica accusa, che nella penultima udienza, che sembrava dover essere l'ultima, si è rivelata invece un'udienza di passaggio, in cui è stato convocato proprio questo tecnico che proviene dall'azienda Lottomatica di Roma, che ha confermato insomma come funziona il meccanismo e ha quasi del tutto escluso la possibilità che un hacker sia intervenuto. I giudici hanno dato seguito a questa teoria, condannando a 4 anni di carcere a testa le due imputate a seguito di richieste della pubblica accusa, che comunque erano superiori ai 3 anni.
Insomma, 8 anni di carcere complessivamente per le due imputate e una confisca, una pesantissima confisca, perché quelle 7.000 marche da bollo che sarebbero state emesse poi annullate e il denaro ricevuto mai restituito portavano ad un totale che sfiorava i 100.000 euro. Il tribunale ha disposto, oltre appunto la condanna in primo grado a quei 4 anni a testa, anche la confisca per equivalente. Sostanzialmente beni degli imputati sono stati confiscati per un valore di 100.000 euro e resteranno confiscati fino a quando, ovviamente se la sentenza passasse in giudicato, fino a quando le due donne non riuscirebbero a risarcire lo Stato di questo danno arrecato. Mi piace metterti in difficoltà, Carlo, ma so che sei prontissimo.
Cosa?
Cosa ti fai ascoltare?
Qualcosa che non sentiremo qui a Mantova durante... No, ti faccio sentire una cosa un po' particolare. Voi sapete che io non sono un grande amante del jazz, però...
Ma sappiamo che sei molto colto.
Però, vabbè, grazie. Anche voi, comunque. Però
no, di più tu.
C'è un gruppo degli anni Ottanta, i Lounge Lizards, non so se li conoscete, di cui facevano parte personaggi del calibro di John Lurie e Arthur Lindsay, e volevo fare sentire un pezzo dal loro primo album.
Fai la cosa sbagliata, do the wrong thing. Questi erano Lounge Lizard con un pezzo piuttosto acido su Radio Base per Mantova di notte.
Restiamo... Sapevo che avresti apprezzato.
Io l'apprezzo tantissimo, certe scelte acrobatiche nelle nostre scalette. Restiamo, dicevo, in tribunale, perché parliamo di una vicenda molto delicata, viste le persone che sono coinvolte e vista anche lo stato processuale ancora molto, molto fumosa, giornalisticamente parlando. Ancora da approfondire per quella che è la realtà processuale, perché parliamo di una persona accusata, quindi a processo, per un reato molto molto pesante. Parliamo in questo caso infatti di adescamento di minore. La vicenda è emersa nei suoi tratti fondamentali, diciamo, per quelli che sono per quella che è la narrazione che ne fa l'accusa, giusto Carlo?
Sì, diciamo, detto tra noi, non ne sappiamo più di tanto. Anche perché
io ho indorato la pillola, devi ammettere che l'ho indorata,
no,
bene.
Cioè, non sappiamo no, la questione è questa: è che il processo che doveva aprirsi non si è aperto per un difetto di notifica, praticamente una nullità di notifica. È un errore banale che a volte capita in questi casi. Semplicemente il tribunale ha rinviato gli atti al PM, in questo caso il PM della Procura di Brescia, perché si tratta di un reato distrettuale, coinvolgendo un minore ed essendo stato commesso, secondo l'accusa, via internet. In questo caso un uomo di 39 anni, mantovano, avrebbe tentato di adescare, offrendo denaro per sesso, questa è la tesi dell'accusa, una bambina di 10 anni via Facebook. Ripeto, è una vicenda molto molto fumosa e da accertare. All'epoca dei fatti, ad accorgersi di questo tentativo di adescamento sarebbe stata la madre della bambina, che ha denunciato la cosa alla squadra mobile. Gli agenti della squadra mobile hanno fatto una perquisizione a casa dell'indagato, sequestrando il computer. va detto che all'interno del computer non sono state trovate immagini di riconducibili a pedopornografia, cioè non si erano immagini di bambini nati irriferibili in questa sede, e sono state trovate poche tracce anche di questa conversazione virtuale tra l'uomo e questa bambina di 10 anni. Pare che ci siano soltanto state rintracciate nella chat solo le frasi di lui e non di lei. È una vicenda molto, molto fumosa per il momento. Nel momento in cui arriverà in aula e si comincerà il dibattimento, forse si delineeranno meglio le cose. Allo stato attuale sono quelle vicende molto incerte che capitano su internet, dove non è detto, qui non è questione di garantismo o di cosa, non è detto che l'imputato sia effettivamente consapevole di compiere un reato. Come molti sanno, chi pratica appunto le chat line, Facebook e altri social network, è molto molto facile camuffare le identità, sia da parte di una persona adulta che vuole farsi passare per un minore per entrare in contatto con minorenni, ma anche per una persona minore che vuole entrare in contatto con adulti, o addirittura cercare di adescare, mettiamo, un adulto e di attirarlo in una storia a sua insaputa. Ripeto, qui è una vicenda che risale tra l'altro a 5 anni fa, che è arrivata ora, doveva arrivare ora in aula, ma della quale per il momento non si è potuto nemmeno fare l'acquisizione delle prove, perché appunto c'è questa nullità di notifica, quindi deve essere rifatto proprio la citazione, deve essere la citazione del giudizio, deve essere rifatta. Quando tornerà in aula forse saremo più precisi. Pone comunque, a prescindere dal particolare di questa vicenda, pone comunque in generale l'attenzione su un allarme costante, che è quello dei pericoli del web per i minorenni.
E questa era l'ultima notizia che abbiamo commentato per voi in questa nostra cavalcata notturna nella cronaca nera di Mantova e di tutta la provincia. Ai microfoni di Radio Base questa sera
Alessandro Moretti, buonanotte.
Carlo Doda, buonanotte.
E da Giulio Cisamolo, buonanotte. A risentirci tra 7 giorni.
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza.
Amore, con quello che si sente in giro non mi sento più sicura.
Tranquilla, cara. Chiamo AM Electric Service. Installano impianti di antifurto e videosorveglianza garantiti e sicuri.
Adesso sto meglio.
AM Electric Service, leader nel settore della sicurezza, antifurto e videosorveglianza della casa. E la novità per le aziende della formula a noleggio. Per informazioni chiama il 335 66 10 745 o visita amelectricservice.it.